Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Diamo il benvenuto a tutti gli amici che sono all'ascolto. Ci scusiamo anche per il leggero ritardo per chi è in diretta a vedere questo nostro incontro e a partecipare. Questa sera parliamo dell'arte dell'amicizia. Ormai è un tema, questo dell'amicizia, che ci vede impegnati da molto tempo, fa parte della serie sull'amore. Anzi, proprio parlando dell'amore, l'argomento è scivolato in modo naturale sull'amicizia, senza una grande programmazione, ma è andata così. Forse era il modo migliore per trattare questo argomento, che spesso resta un po' evanescente altrimenti. Invece, inserito nell'ambito della relazione, almeno questa è l'impressione che ha fatto a me, che vi ho portato le mie riflessioni, tra l'altro, ma ecco, rende il concetto dell'amore e il suo gusto più pratico, più fruibile. Quindi vedere l'amicizia come la cornice nella quale l'amore si sviluppa fa bene, mi ha fatto bene e sono fiducioso nel fatto che abbia fatto bene a molti altri. Ci avviamo con questa, la prossima sessione, a terminare questa serie, e stasera parliamo del potenziale della creatività, proprio perché abbiamo parlato dell'amicizia come un'arte e scopriremo degli aspetti molto particolari. Vorrei solo, ecco così, brevemente rivolgere una preghiera allo Spirito Santo, perché Lui che dimora in coloro che credono, cioè che si fidano del Signore Gesù, che l'hanno accolto nella loro vita, ecco, chiedere allo Spirito Santo che in tutti noi che condividiamo questo momento di amicizia possa, ecco, mettere in noi il desiderio di vederla svilupparsi. Perché se si sviluppa l'amicizia, quella vera, l'amore si manifesta. E ogni relazione all'interno di questa cornice di amicizia prende forma secondo il piano di Dio. Abbiamo già detto molte volte che l'amicizia non è una relazione diversa dalle altre, ma è proprio la relazione d'amore tra due persone. Marito e moglie sono amici, genitori e figli sono amici, nel senso dell'amicizia in cui abbiamo parlato, come di una relazione interpersonale dove due o più persone, ma abbiamo essenzialmente parlato di due persone che si scambiano la cura, l'interesse l'uno per l'altro, e non solo l'uno per l'altro, ma per l'amicizia. Abbiamo parlato dell'amicizia del terzo tipo, cioè come un terzo sé rispetto ai due amici che la costituiscono, la curano, la sviluppano. Ieri sera stavo parlando con un amico e lo guardavo nel volto mentre si parlava, eravamo faccia a faccia parlando del Signore, della nostra vita, non è un colloquio molto semplice. E mentre lo guardavo ho avuto come un cambio di prospettiva, perché ricordandomi di quello che io stesso ho detto durante, ho visto in lui, ho voluto vedere in lui la relazione tra di noi. E mi è cambiato, come dire, prendersi cura di quello che tra noi stava succedendo in quel momento, non tanto della persona che avevo davanti, ma come se insieme stessimo coltivando e sostenendo l'amicizia, che era distinta ma composta da noi due che eravamo amici e che lo siamo. Ecco, ho avuto questa sensazione dentro di me che mi ha lasciato, dice, ma guarda come cambia la prospettiva. In quel momento ho sentito come il desiderio che quella cosa non finisse, non quel momento, ma l'amicizia, e il desiderio di coltivarla, di non vederla diminuire, perdersi, addirittura morire, come tante volte invece permettiamo. E quindi, ecco, un senso di entusiasmo, un senso di avventura e di pace, che emerge da realizzazioni di questo tipo. Ve lo porto così come un'esperienza personale che mi ha lasciato molto soddisfatto e contento. L'amicizia è un'arte, molto velocemente vedo spunti e definizioni come primo punto. Ho citato Muriel James, addirittura Aristotele messi insieme, mi sembra a qualcuno forse un po' difficile, ma Muriel James è un analista transazionale, pastore di una chiesa americana, deceduta, ma una donna eccezionale che molto ha dato allo studio delle relazioni tra le persone. E Aristotele, tutti lo conosciamo, il famoso filosofo dell'antichità. Ecco, Muriel James, vi leggo una definizione che ha dato dell'amicizia come arte. Dice: ciascuno ha il potenziale per sviluppare forti amicizie e può essere dotato in questa arte di tutto necessario per poterla esprimere. È relativamente facile attrarre altri o esserne attratti, sì che una iniziale relazione possa svilupparsi. Ci vuole però un artista per coltivare il processo della sua crescita, così che nuovi livelli di amicizia continuano ad essere sperimentati. Ecco, mi sembra molto bello questa visione dell'artista, l'amico, come un artista che si prende cura della relazione come un'opera d'arte e la vuole coltivare perché nuovi livelli di amicizia possano essere sperimentati insieme all'altro. Aristotele disse: l'attività di ogni arte consiste nel portare qualcosa ad esistenza, e l'esercitare un'arte comporta lo studiare come portare quel qualcosa in esistenza. Dunque l'arte è, come sentiamo da questo famoso filosofo, portare qualcosa ad esistenza, e esercitarla, quest'arte, comporta studiare, adoperarsi, agire, in modo da portare quel qualcosa all'esistenza. Se noi quel qualcosa lo chiamiamo l'amicizia, capiamo che l'arte dell'amicizia consiste nel portare all'esistenza la relazione, quel terzo sé tra le due persone, e esercitare quest'arte, cioè l'amicizia, vivere l'amicizia, in sostanza, comporta adoperarsi di continuo perché questa amicizia venga ad esistere e anzi si sviluppi e renda piena la vita di entrambi. Ecco, sentite come prende forma il concetto di amicizia, che non si ferma ad un semplice rapporto di conoscenza o altro. L'amore si inserisce in questo quadro relazionale. Vedete, l'artista dell'amicizia porta in esistenza l'amicizia del terzo tipo. Dunque, lo voglio ridire per tutti, quando noi parliamo di amicizia non parliamo di una semplice relazione di conoscenza o di una semplice relazione superficiale dove non c'è questo desiderio di entrambi di portare in esistenza la loro relazione, ma in qualche modo diciamo si mantengono separati e distinti l'uno dall'altro, sussistenti senza bisogno di mettere insieme più di tanto, e già questo è un successo se i due non si fondono. Ricordate i tre tipi di relazione: quella simbiotica, mezzo più mezzo fa uno, quella un po' diciamo solitaria, tra virgolette, ma che garantisce la individualità delle persone, che non è poco, e quella invece del terzo tipo, dove le due persone compongono insieme una terza realtà esistenziale, l'amicizia tra di loro. Per citare appunto questi autori, ho fatto un po' di ricerche, un po' anche altri autori individuano in alcuni requisiti quello che è il requisito di quest'arte. Ve ne propongo alcuni così che ho un po' scelto e che ci aiutano a capire bene. I requisiti per questa arte dell'amicizia, alcuni requisiti sono, vedete, la disciplina, la concentrazione, la pazienza e un interesse superiore. Ve li voglio appunto così descrivere brevemente perché ciascuno di noi possa vedere nella pratica, nella vita pratica, come quel concetto di amicizia e di amore possa essere posto in essere e quindi possa essere goduto, altrimenti restano concetti un po' teorici. Allora, sempre riprendendo una frase della Muriel James che ho citato, lei stessa ci dice: l'allenamento disciplinato, attento, paziente e interessato al risultato trasforma gli uomini da amatori della relazione amicale in artisti dell'amicizia. Quindi, cioè, un amatore può essere uno che dice: ma io non so come poter comporre un'opera o fare qualcosa, eccetera, mi industrio, mi ci metto, faccio qualcosa, ma ecco, invece l'artista è qualcuno che non solo esprime una creatività innata, ma anche è, come vedete, disciplinato, attento, paziente, interessato al risultato della cosa che sta portando in esistenza. La passione c'è, è una priorità. Dunque, è inutile parlare di amicizia e dire alla persona: sono tuo amico, sono tua amica, se non abbiamo passione e la nostra priorità non è la relazione tra di noi, ma per esempio il nostro interesse a stare con quella persona. Se la priorità nella relazione è il nostro interesse di ottenere qualcosa dall'altro, perché così possiamo essere soddisfatti, è improntata sull'egoismo e non sull'amore, e non è amicizia, è uno sfruttamento, diciamo, di una pompa di benzina, ecco, tanto per essere un po' pratici. Quindi, intesa in questo senso, si capisce come si può anche strumentalizzare il rapporto interpersonale con le persone. Per contestualizzare questi quattro elementi, questi quattro requisiti, per esempio, vi parlo di questo. Quando l'immagine di una donna che si trucca, viene in mente quanta disciplina ci vuole nel applicare il trucco, ci vuole allenamento, ci vuole autocontrollo nel saper applicare con anche una certa conoscenza il trucco al volto, e che concentrazione ci vuole nel curare tutti i dettagli del trucco che viene applicato con disciplina. Magari le prime volte che una giovane donna lo inizia a fare non è che il risultato poi sia tanto ottimale, poi con una certa disciplina viene sempre meglio, e la concentrazione sui dettagli rende la cosa sempre più piacevole per il risultato, e anche la pazienza con la quale il trucco viene applicato è un elemento indispensabile, perché se questo non avvenisse, alle volte mi immagino quando si mettono certi attrezzi, è un po' difficile poterlo pensare senza pazienza, e anche l'interesse superiore al risultato ottenuto è qualcosa che guida la persona a perseverare con disciplina, con concentrazione e pazienza, per amore di quello che verrà fuori, è interessata a vedersi e che gli altri la possano vedere come a lei piace e come si sente. Quindi vedete, c'è tutto un insieme di partecipazione emotiva anche della persona diretta a questo fine, questo interesse superiore. Il primo elemento requisito della disciplina la possiamo chiamare anche autocontrollo. Io ho voluto qui fare un breve riferimento al frutto dello Spirito Santo. Perché? Perché nella lettera ai Galati Paolo ci dice che opponendo il frutto dello Spirito alle opere, alle azioni della carne, cioè della natura corrotta dell'uomo, dice: l'uomo può porre in essere delle azioni corrotte, dalla stregoneria alla divisione, alle fazioni, alle ubriachezze, alle orge, tutte queste cose, opere, azioni della natura corrotta dell'uomo. Invece, dice, il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia, e poi l'ultimo elemento, autocontrollo. Quindi tutte le volte che noi produciamo e vediamo in noi l'autocontrollo, inteso anche, vediamo, come disciplina, lo spiegherò meglio, non è altro che una produzione, appunto, in questo senso lo possiamo vedere applicato a quello stesso frutto dello Spirito di cui parla Paolo. L'adulto, inteso come stato dell'io, della persona, è, diciamo, quella parte della nostra personalità che guida il terzo sé nella sua crescita, cioè è un atteggiamento di cura continua ed è un atteggiamento di disciplina nel continuare a curarsi della relazione. Quindi, per esempio, gli amici in che cosa possono essere disciplinati ed essere guidati da questo atteggiamento adulto nei confronti della relazione? Per esempio, nel notare durante lo svolgimento della relazione le esperienze che la persona fa, le conversazioni che tiene, le idee che condivide, che hanno in qualche modo aiutato a rinforzare, arricchire questa relazione, questo terzo sé tra di loro. Cioè l'amico non si scorda delle belle esperienze, dei momenti passati a condividere idee importanti o anche meno importanti, ma ogni istante diventa qualcosa di cui tenere conto per poter costruire, rinforzare, arricchire la relazione. Possono anche notare gli errori fatti per stare bene insieme in relazione e essere d'accordo per evitarli nel futuro. Insomma, sentite, ci vuole una certa disciplina. Non è che noi possiamo essere amici e non considerare tutte queste cose che avvengono tra di noi. E essere adulti in questa relazione che cosa vuol dire? Se si vedono degli errori di approccio all'altro, errori nella comunicazione, eccetera, ecco, prenderne atto e nell'amicizia possiamo dirci: ho notato che ho fatto così, non lo voglio fare perché la nostra relazione ne soffre, anzi, avendo visto l'errore possiamo soltanto arricchirla in un senso migliore. Quindi ecco, essere adulti nell'amicizia, sapendo che c'è l'amore, che l'altro ha il solo interesse, che la relazione possa crescere nell'amore, non c'è paura nel dire e nell'ammettere, nel riconoscere e anzi far tesoro dell'errore commesso. Qualcuno potrebbe dire: ah, magari potesse essere così, ma io insomma lo sperimento quotidianamente con i miei amici nella fiducia del Signore, quindi è possibile, anzi Gesù ci ha invitato, ci ha chiamato amici. Ma quindi questa disciplina vista come autocontrollo è qualcosa che ci dà un senso. Vedete, qui ho messo una frase: è un amico, capirà che non posso. Che vuol dire disciplina? Vuol dire non essere così portati ad entrare in relazione con l'altro quando ci fa voglia. Se non mi fa voglia, non entro in relazione con l'altro. Se mi fa voglia, vedete, sempre guidata da una sorta di egoismo che qualcuno giudica sano, ma la relazione ne soffre. Che cosa vuol dire questo? L'avete mai sentita questa frase? Ma sì, vabbè, avevamo detto di incontrarci, di andare insieme a prendere un tè, a parlare di questo, ma è un amico, capirà che non posso. Quante volte abbiamo pensato questo? Bene, questo è un atteggiamento di mancanza di disciplina, ovvero di autocontrollo. Che cosa succede? La relazione ne soffre. Su questo vorrei farvi soltanto notare un piccolo accenno molto importante. Se noi torniamo e andiamo al concetto della lode, concetto biblico, lode, ringraziamento, benedizione e molte altre cose, non è ora questa la sede, ma insomma questo atteggiamento di ringraziamento, di benedizione, quindi l'atteggiamento di lode che la Bibbia ci suggerisce e richiede è molte volte chiamato il sacrificio della lode. Perché? Perché a volte non ne hai voglia e quindi ti astieni dal fare che cosa? Il tuo ringraziamento al Signore, la tua benedizione, iniziare il colloquio col Signore, esaltarlo per chi Egli è, perché non hai voglia e dici: ma è un amico, capirà. Capite cosa sto dicendo? Che così come lodare Dio è un sacrificio, perché Dio ci dice: anche quando non ne hai voglia, rompi quella corazza, quel guscio che ti tiene nell'egoismo della sicurezza di una relazione non coltivata. Rompi quella barriera e inizia a lodare. Non serve a me, ci dice il Signore, serve a te per entrare in relazione con me nell'amicizia. Ma quante volte invece restiamo passivi e diciamo, ma il Signore tanto capirà, ora oggi con tutto quello che ho avuto da fare, figurati se avevo tempo di mettermi lì e ringraziare il Signore. Ecco, questo è un atteggiamento che noi teniamo molto spesso tra amici, e così la stessa cosa possiamo fare con il Signore. Che vuol dire? Vuol dire di prenderci il nostro tempo, sempre di priorità si tratta, per fare una telefonata, per andare, come dicevo, a incontrare l'amico, per scrivere una lettera e via dicendo, accompagnarlo in alcuni suoi momenti. È un tempo prioritario, dopo parlerò del tempo di qualità in un altro requisito, però ecco, che vuol dire? Che in ogni momento della nostra giornata, con i nostri amici, quelli di cui sto parlando, in quell'amicizia particolare che è l'espressione dell'amore, o almeno la cornice, come l'ho chiamata, dell'amore, ecco, possiamo coltivare quella relazione, così con il Signore, perché Lui ha detto, voi siete miei amici. E quando ha parlato dell'amore, Gesù ha invitato ad amarsi gli uni con gli altri, ad amare i nemici addirittura, e ha detto non c'è amore più grande, e questa la frase è di Gesù, perché noi citiamo sempre Paolo, Giovanni e tutti gli altri, va benissimo, ma Gesù ha detto non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici, tra voi fate come ho fatto io. Cioè amatevi come io ho amato voi, che ha fatto? Ha dato la vita per noi. E noi che cosa diciamo? Ai nostri amici, scusa, ma oggi io non posso, tanto capirai, è vero, c'ho da portare mio figlio qua, c'ho da andare di là, c'ho da fare tante cose, ci vedremo in un altro momento. No, con questo non voglio dire che non ci sono i tempi giusti per tutto, però se la relazione è una priorità nella nostra vita, possiamo trovare del tempo di qualità per i nostri amici. In sostanza, concludendo questo primo punto, che cosa vi voglio dire? Che se la relazione non la coltiviamo e non siamo disciplinati nel farlo, prima o poi muore o resta superficiale e quindi nemmeno mai nasce. Sapere cosa dire e sapere anche come e quando dirlo. Com'è bello che in questo tipo di amicizia l'amico sa cosa dire e sa quando e come dirlo. Una frase del genere è menzionata anche in un Vangelo, quando si parla di Gesù, che lui sapeva cosa dire e come dirlo. Che cosa si può dire? Si può dire che sono delle espressioni della conoscenza, nel senso di un dono dello Spirito Santo, e noi, cioè, so cosa dire, è una conoscenza che noi abbiamo, e sappiamo come dirlo, non è altro che sapienza, come dire le cose. Questo non è frutto di improvvisazione, ma è un frutto di un autocontrollo nella disciplina, nel continuare a coltivare la relazione, perché nella relazione ci conosciamo al punto di saper cosa dire, saper come e quando dirla, con la delicatezza dovuta, con l'efficacia sperata, con la fermezza desiderata. Ecco, per il bene della relazione che c'è tra i due. Vedete, e qui cito, chiudiamo il primo elemento, 1 Corinzi 9, dove Paolo parla dell'atleta. Perché? Perché parlando di disciplina e di autocontrollo, io sono stato un atleta di hockey a rotelle, era uno sport anche un po', richiedeva molta applicazione per la tecnica particolare, il pattinaggio a rotelle, ma mi ricordo che se non avevi autocontrollo, nel senso di essere disciplinato, perché se io la sera dicevo, invece di andare all'allenamento, dicevo ma stasera tanto l'allenatore capirà, e me ne andavo da altre parti, e poi diciamo non veniva bene la cosa. Paolo dice ogni atleta ha autocontrollo in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, non invece una incorruttibile. Io ricordo se tutta la disciplina, l'autocontrollo, l'amore che mettevo nel fare quello sport, io lo replicassi, parlo così in senso personale, ma per estendendolo in modo impersonale, tutti lo applicassimo alle nostre relazioni, cosa non verrebbe fuori? Insomma, Gesù dice, da questo vi riconosceranno tutti, che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Quindi non c'è un punto di vista dottrinale di Gesù, a lui non ha mai fatto queste questioni, in realtà le hanno fatte gli uomini dopo. Lui ha semplicemente detto, guardate, tutti vi riconosceranno perché vi amate. e in questo sapranno che siete venuti a scuola da me per imparare l'amore. Questo è il concetto fondamentale di Gesù. Quindi se non impariamo ad essere amici tra di noi, qualcuno mi può dire che testimonianza dà la Chiesa? Dov'è? Allora ecco che invece comprendere come possiamo essere in relazione, come possiamo sviluppare tra noi questo amore, ha una finalità superiore, e cioè dare testimonianza di Gesù il Messia, perché tutti possano capire che l'amore si impara da Lui. Ecco, passiamo al secondo punto, sulla concentrazione. La concentrazione cosa vuol dire? Cioè, è come quando uno cerca, una volta c'erano le macchine fotografiche che si doveva mettere a fuoco in modo manuale, oggi è tutto elettronico, tutto automatico, però è la stessa cosa. La macchina fotografica, per fare la foto nitida, perché venga bene, ha bisogno di mettere a fuoco e di rimanere sull'obiettivo, non l'obiettivo per vedere, ma sull'oggetto che viene fotografato. E così noi, la nostra, invece che concentrazione possiamo chiamarla attenzione. La nostra attenzione, il focus della nostra vita di relazione è sulla relazione stessa. Vedete, il terzo sé al centro dell'attenzione. Poiché se noi spostiamo l'attenzione su di noi, su ciò che io ho bisogno da lui, mio amico, io cerco il mio interesse, non è amore. Se io sposto l'attenzione sull'altro, ha bisogno di questo, io dimentico che occorre anche amare me stesso, e se invece lo faccio per dimostrarmi sempre che aiuto, che riesco a risolvere problemi in modo anche con buone intenzioni, ma forse soddisfo un altro mio interesse. Quindi l'attenzione sulla relazione, perché abbiamo passione che tra di noi si sviluppi e cresca, perché si veda l'amore, è lì che l'amore si manifesta. Ci vuole non solo disciplina, quindi autocontrollo, ma ci vuole anche attenzione, concentrazione. Ho parlato del trucco, dei dettagli, stare attenti ai dettagli, perché, ecco, vedete, quali sono questi dettagli? Per esempio, ascoltare, sapersi ascoltare nell'amicizia. Ascoltare anche gli altri, che magari hanno idee diverse, hanno sentimenti propri in quel momento, vicende personali che stanno vivendo, insomma, ascoltare è molto importante, così anche poi vivere pienamente nel presente quel momento di relazione, e essere sensibili verso se stessi, verso l'amico e verso la relazione. Ecco, cioè i dettagli. Questi sono un po' i dettagli di cui volevo parlare. Che cosa sviluppa l'attenzione continua alla relazione? Ascoltando, vivendo pienamente, vuol dire, come ho detto prima, far tesoro di tutto quello che avviene tra gli amici, perché ci può aiutare solo a far crescere la relazione e mostrare di più l'amore e goderlo, perché è godibile, soddisfacente l'amore. L'amore è la piena realizzazione dell'insegnamento del Signore, cioè in fondo dice, questo è citato nella Bibbia, nella lettera ai Romani, insomma Paolo dice la piena adempimento di tutti gli insegnamenti che Dio ha dato, che li chiama la legge in senso Torah, che voleva dire l'insegnamento di Dio, il pieno adempimento di la pienezza di questo sta nell'amore. Se noi non impariamo a metterlo in pratica, a scoprirlo in noi, nella bellezza di stare con gli altri, non possiamo godere la vita in fondo, resta sterile. Allora, consente questa attenzione non tanto e solo a noi stessi e all'altro, ma alla relazione che insieme abbiamo creato, consente a questa di crescere nell'intensità. È più intensa la relazione. Quando siamo attenti ai dettagli, è più intenso il momento che viviamo insieme, e la profondità aumenta. Cioè, possiamo andare più in profondità quando stiamo insieme. Possiamo fidarci dell'intimità in un modo più profondo e quindi abbassare le difese. La vittoria dell'amore è quando le barriere difensive sono abbassate. E cos'è che fa abbassare le barriere difensive? È proprio l'amore, perché dice nell'amore non c'è paura. Quindi alziamo le barriere di difesa perché abbiamo paura. Quando non abbiamo paura buttiamo giù le difese e siamo più profondi nello scambiarci l'intimità. Ecco dunque che per fare questo un suggerimento, uno dei tanti suggerimenti, stasera vi do questo, è l'attenzione ai dettagli nel vivere la relazione. Provate, proviamo. Ecco, facciamo questa prova tutti quanti e poi potremo tirare le nostre conclusioni. Se ci aiuta ad entrare in una relazione più intensa e più profonda con gli altri. Attenzione ai dettagli. Quali sono i nemici di questa concentrazione o attenzione? Guardate, i primi sono distrazione e diluizione. Per esempio, distrazione. La distrazione è, la traduco in tre semplici parole, non avere priorità. Cioè, quando la relazione non è prioritaria, il fare tante cose ci distrae dal manifestare l'amore. Cioè, non abbiamo tempo di fare niente per l'amico, con l'amico, per la relazione, tanto che le tante cose che facciamo ci portano a trascurare la relazione stessa. Siamo distratti da quell'attenzione ai dettagli della relazione. E questo la distrugge. Perché non hai mai tempo, non sei impegnato in troppe altre cose e quella non è prioritaria e quindi non la curi. Quando una cosa non la curi, prima o poi si sciupa. Questo va bene per una macchina, va bene per una casa. Chi ha una casa lo sa cosa vuol dire. O una macchina, se non la porti dal meccanico a fare un controllo ogni tanto, a cambiare le gomme, cioè, poi si sciupa, si rompe e ti fai anche male poi alla fine. Quindi la distrazione è molto pericolosa. Quando ci accorgiamo di essere distratti rispetto alle relazioni di amicizia, fermiamoci immediatamente, forse ricordiamoci di questo momento di amicizia tra di noi, dove ci stiamo dicendo delle cose utili e diciamo in questo modo impedisco all'amore di essere visto. E quindi qui parlo a chi ha messo la sua fiducia nel Signore Gesù e quindi non diamo testimonianza di Lui. Questo poi alla fine, e quindi se non dai testimonianza di Gesù che succede? Beh, prima di tutto non ti godi la vita, non sei soddisfatto, perché hai un incarico nella tua vita, nell'essere al mondo, abbiamo tutti un incarico, quello di mostrare l'amore imparato dal Maestro. Ecco qui, e non possiamo trascurare proprio questo. Come si mette in pratica questo amore? Si mette in pratica amando i fratelli, cioè amando gli altri, e quindi l'amicizia è l'ambiente per poterlo fare. Diluizione, ecco l'altro grande nemico, la diluizione è quando c'è troppa gente nella relazione. Faccio un esempio, vi è mai capitato di invitare un amico caro a cena o a una festa a casa vostra, da qualche parte, una gita in macchina, ci si va e te si va a vedere la campagna e l'amico è tutto contento, sì, così magari pensa, parliamo di questa cosa, eccetera, poi arriva e ci sono già altri tre in macchina. E quindi ti senti, se sei l'amico invitato, ti senti diluito. Non è più un tempo per te e lui o te e lei, ma è un tempo dove tanti altri entrano. Sì, può essere piacevole, ma è un modo per non prendersi cura della relazione. Sono inganni grossi, quello del distrarsi con tante cose e diluire con tante persone. Ecco, questo ci può essere molto utile, questo viatico, per poter rimanere concentrati appunto sulla relazione. E che cosa sto dicendo dunque? Il tempo di qualità è quello che conta. Tempo di qualità vuol dire anche un minuto, non vuol dire ore, anche un minuto, ma quello è solo per quello scopo. Forse questo è una cosa buona in tutte le cose della nostra vita. Quando facciamo una cosa, diamo del tempo di qualità alla priorità che abbiamo. E quello appunto mira dritto allo scopo di ciò che facciamo. Tempo di qualità. Gesù passava del tempo di qualità con i suoi. Impariamo dal Maestro. Tempo di qualità era, a un certo punto le folle lo seguivano, lui guariva i malati, cacciava i demoni, insegnava sul regno dei cieli, a un certo punto prendeva i suoi e si ritirava in disparte. Oppure lui stesso diceva ai suoi: ora voi andate, prendete la barca, andate dall'altra parte, ci vediamo poi, e lui si ritirava sul monte a pregare, dice: io intanto vengo, e poi non arrivava mai. Perché? Perché stava prendendosi cura della relazione con il Padre. Era una relazione d'amicizia, un tempo di qualità, dove non esiste diluizione. Vedete, non invitava tutti. O se lui aveva bisogno di stare da solo col Signore, non è che diluiva o si distraeva facendo altre cose. No, quella è la priorità, lo scopo di quel momento è quello, lo dedico a questo. È una questione di santificazione del tempo. Ecco, vi do questo concetto molto semplice: il tempo è santificato quando è messo da parte per uno scopo preciso. Se noi lo diluiamo, noi impediamo il raggiungimento dello scopo, semplicemente. Ecco, dunque, pensate anche quanto questa attenzione possa essere vista in quell'insegnamento del Signore: ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, cioè non diluire. Uno dice, quanto l'avrete sentito dire, magari uno lavora, c'ha la famiglia, c'ha tutti gli interessi, tutte le cose, eccetera, poi dice: ma il Signore, ora io c'ho da fare, che c'entra, il Signore ci dedicherò un po' di tempo durante la settimana. Ma quello è diluire o distrarsi. Rientra anche un po' nella disciplina, nell'autocontrollo, dedicare del tempo di qualità, anche un minuto. L'importante è l'intenzione e la motivazione. Lo santifico quel minuto, lo metto da parte per quello scopo e lo vivo fino in fondo. Questo vale con il Signore e tra di noi. Ricordiamo che Giovanni ha detto: come puoi dire che ami Dio che non vedi se non ami i fratelli che vedi? Questo è molto semplice e dovrebbe essere la nostra priorità, il nostro target, dovrebbe essere proprio questo clima di amicizia tra le persone. Quindi che cosa faceva Gesù quando si ritirava, eccetera? Tempo di priorità, e trovava intensità della relazione con il Padre in quel momento in cui era dedicato solo a quello. Un problema di dedicazione, di santificazione, di concentrazione. Pazienza. La pazienza è un argomento che oggi va molto di moda, ovvero, scusate, va molto di moda l'impazienza, per cui la pazienza è qualcosa che dovremmo tenere presente. La pazienza, io parlo di un'impressione mia, quindi la pazienza come la perseveranza, io li individuo come attributi della fiducia, o come alcuni la chiamano fede. Quindi ecco, non esiste fiducia senza pazienza e non esiste fiducia senza perseveranza. E allora dico io, la pazienza in questa cultura del tutto e subito di internet che c'è oggi, non so se avete visto voi, forse lo facciamo anche noi, mandi un messaggino a qualcuno e se non ti risponde nel giro di pochi secondi vuol dire che non ti considera, vuol dire che non gli interessi, vuol dire che cosa starà facendo, eccetera eccetera. Se mandi un'email e non ti rispondono, vuol dire che hanno preso altre strade, non sei più il loro amico, Facebook poi, oppure non ne parliamo, quello è proprio in diretta, ci sono le chat, le persone camminano così. Perché? Perché tutto è subito. Una relazione con il tutto è subito non va bene con l'amore, cioè l'amore non è un kebab da prendere lungo la strada, insomma è una cosa a cui tenere, una priorità nella vita, va cresciuto, va protetto. Dio disse in fondo all'uomo nel giardino dell'Eden, dette un comando, disse... domina, regna su tutta la terra. Questo era lo scopo primo. L'uomo quando Dio parlò all'uomo gli disse cosa era lì a fare, cioè, domina su tutta la terra, sentite, regna su tutta la terra, soggioga tutta la terra, e poi disse coltiva e custodisci il posto dove ti ho messo. Quindi coltivare e custodire è un potenziale, anzi è un comando di Dio, ma insomma, perché se lui ci dice fai questo vuol dire ci ha dato il potere di farlo. Non può dire a noi coltiva e custodisci le relazioni se poi non ci ha dato il potere di essere disciplinati nell'autocontrollo, attenti ai dettagli, avere pazienza, avere interesse superiore nel manifestare il suo amore. Come avrebbe potuto dirci coltiva e custodisci le relazioni se non siamo in grado di farlo? Ma è impossibile, lui è il nostro autore. Quindi la pazienza è proprio un attributo della fiducia in lui che fa crescere tutto, e il nostro prenderci cura della relazione è una garanzia che poi cresca nell'amore. L'amicizia ha bisogno di crescere, qui lo trovate, anche la pazienza è un frutto dello Spirito Santo, anche questo non un frutto, è un aspetto del frutto dello Spirito Santo. Come si manifesta, dipende da dove lo guardi, insomma, può essere, è l'amore e la pazienza, è la gioia e l'autocontrollo, il frutto dello spirito, insomma, l'amicizia ha bisogno di crescere, inizia come una relazione che inizia, è come una pianta e poi ha bisogno di crescere. E proprio rimanendo in tema di analogia con le piante, che ben si capisce che quando una cosa spunta è un pochino fragile, un po', e qualcuno ci mette dei bastoni per farla, per sorreggerla, insomma la cura nel coltivare e custodire è essenziale perché la pianta non solo venga su bene, ma metta radici profonde. Ecco, la garanzia delle radici profonde è la cura che il coltivatore ha della pianta, in qualche modo. Quindi l'amicizia ha bisogno di crescere, la crescita ha bisogno di tempo, e le radici profonde si sviluppano in questo ambito di pazienza, le radici profonde dell'amicizia. Che cosa vuol dire? Ci vuole pazienza per sviluppare queste radici profonde. Perché? Perché si devono superare e si possono superare prove e tribolazioni. Momenti difficili per te stesso, momenti difficili per la relazione, momenti difficili per l'altro, sono cose che ti guardano in faccia. Quando la terra trema sotto i piedi dei due amici, o si scappa, o l'amore per la relazione che abbiamo ci tiene vicini nella pazienza durante la prova e la tribolazione. E dopo la pianta ne esce rafforzata, con radici più profonde. Ecco perché è un frutto dello Spirito Santo, perché lui lo produce. Gesù ha detto amatevi gli uni gli altri, questa reciprocità, questa capacità di sintonizzazione che c'è tra le persone è lo Spirito Santo che poi la favorisce e la permette in modo pieno. Gesù non avrebbe detto altrimenti amatevi gli uni gli altri, prima non era stato detto nella Bibbia, era stato detto ama il prossimo tuo come te stesso, che è il pieno adempimento di ogni altra regola, ma Gesù è andato quasi oltre, ha detto amatevi gli uni gli altri, con un concetto, diciamo, non ha abolito il vecchio, ma l'ha portato ad una pienezza che prima non poteva avere, perché lo Spirito Santo non poteva ancora operare liberamente negli uomini prima della sua venuta, del suo sacrificio e della sua risurrezione. Dunque, ecco, la reciprocità nella pazienza. L'ultimo, interesse superiore. Che vuol dire? Per diventare un artista hai bisogno di stabilire la tua priorità, quasi avere un interesse superiore nella padronanza dell'arte. E cioè è come se l'artista già in sé, quando inizia a sviluppare, a dare voce a quella creatività che c'è nello spirito di ogni uomo, ha già in mente qualcosa o dentro di sé, dico in mente per dire dentro di sé, nel suo cuore, ha già chiaro quel qualcosa che dovrà venire in esistenza, forse non nei dettagli, ma è come un parto, ecco, voglio dire questo, diventa quasi come un parto. E questo interesse superiore è quasi un interesse finale a cui tendere, è un obiettivo, è una priorità ancora una volta. E quello che occorre per poterlo così padroneggiare, se vogliamo usare questa parola, nel senso saperlo vivere, Ci vuole sicuramente fiducia, perché? Perché mentre te coltivi questa amicizia e stai in questa relazione di amore, occorre avere fiducia in se stessi e nell'altro, perché se non c'è fiducia in entrambe le persone che compongono quel terzo sé, è un po' difficile poter mantenere la rotta durante prove, tribolazioni, eccetera. Quindi essere fiduciosi e fedeli a se stessi e all'altro, all'amico. Quindi fiducia e fedeltà sono i due ingredienti di cui Gesù ci ha parlato, insomma, la fiducia e la fedeltà. Ci vuole anche coraggio e ci vuole il saper rischiare, il voler rischiare. Perché quando noi iniziamo una relazione d'amore c'è sempre un rischio. Per quello Dio ci dice di prendersi cura delle cose che ci mette nelle nostre mani, di coltivarle e custodirle, di tenerle come un bene prezioso. L'amicizia è forse il bene più prezioso. Chi trova un amico trova un tesoro, lo dicono tutti da tutti i tempi. È proprio noi, non dobbiamo averlo sulla bocca. Tra l'altro nell'amicizia non c'è alcuna assicurazione contro il fallimento, il dolore o la delusione. Non c'è un'assicurazione, ci vuole coraggio. E sapete dove troviamo la creatività, dove troviamo il coraggio, la fiducia, lo slancio fedele? Nel nostro spirito. Ogni uomo è fatto di spirito, di un'anima e di un corpo. E dentro di noi abbiamo questi ingredienti. Purtroppo spesso sono coperti dalla paura. Io credo che la paura sia proprio la paura di aprirsi, la paura di rischiare, la paura di perdere il niente che pensiamo di avere, la paura di morire, la paura di essere rifiutati, di non essere riconosciuti, la paura della vergogna, la paura. Credo che alla base ci sia proprio questo. Invece dentro di noi c'è questa spinta alla vita che ci porta anche a rischiare l'amore. L'amore è un rischio quando vivi nella paura. Quando poi lo assapori, è la certezza della tua vita. Sta a noi scegliere quello che vogliamo. Questo interesse superiore normalmente si svela nelle piccole cose quotidiane. Quando siamo con gli amici, eccetera, nelle piccole cose si vede l'amore per l'interesse superiore, che non è l'interesse mio, né l'interesse proprio dell'altro, ma è l'interesse della relazione. Mi spiego meglio. Vedete, ho scritto qui, offrire se stessi all'altro è la sfida della vita. In realtà questo interesse superiore in alcune situazioni si vede proprio in gesti massimi, nell'offerta della propria vita per l'altro, addirittura. E Gesù l'ha detto, come ho ricordato, vedete, Giovanni, il Vangelo di Giovanni dice: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Questo è proprio il requisito massimo che si può pensare, cioè quello di dare la vita per i propri amici. Gesù l'ha fatto non in modo figurato o spiritualizzato, nel senso non reale. Gesù ha veramente, quindi quando lui dice fate come ho fatto io con voi, fatelo tra di voi. Quindi in realtà non sta chiedendo di morire gli uni per gli altri, no? La relazione, ma sta chiedendo di rinunciare all'egoismo per favorire la crescita dell'amore. E quando noi si favorisce la crescita dell'amore, il rischio è che noi mettiamo da parte il nostro interesse egoistico. Quando noi possiamo mettere da parte l'interesse egoistico, la vera natura nostra finalmente si può vedere e ci sorprendiamo da soli, è una sorpresa per noi stessi alla fine. Quando Gesù diceva chi vuole seguirmi rinunci a se stesso, rinneghi se stesso, se vuoi salvare la tua vita perdila per il mio nome e allora la salverai, cioè che stava dicendo? Se vivi nell'egoismo per difendere il poco che non hai ma che pensi di avere, non vivrai mai l'amore e quindi in fondo la vita non la vivi. Vivi un'illusione, vivi un binario morto, vivi che ne so, la fantasia, metteteci quel che volete. Quindi, ecco, questa perdere le sicurezze che pensiamo di avere, ma che in realtà non abbiamo, perché non c'è sicurezza secondo il mondo. L'amicizia in realtà può essere vista come un sinonimo della parola amore, da alla fine di tutto quello che abbiamo detto, vediamolo così, come sinonimo di amore. Per esempio, ho preso la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 13, il famoso inno all'amore di Paolo, ecco, e ho un po' sostituito la parola amore con amicizia. Vedete che dà un senso molto particolare. Guardiamolo insieme. Gli amici sono pazienti e benevoli, non sono invidiosi, non si vantano. Gli amici non si gonfiano, non si mancano di rispetto. Gli amici non cercano il proprio interesse, insistendo per mantenere le proprie posizioni. Gli amici non si inaspriscono irritandosi e non si accusano risentiti. Gli amici non si rallegrano degli errori dell'altro, ma sono felici per ciò che è giusto. L'amicizia è disposta a coprire tutto, ha fiducia in ogni cosa, spera in ogni cosa e sopporta tutto. Vedete come prende consistenza il concetto dell'amicizia e dell'amore? Se visti come sinonimi, abbiamo una descrizione eccezionale di come possiamo viverla. In realtà questo inno finisce, non l'ho scritto per una mera dimenticanza, dice l'amicizia non finisce mai. Se un'amicizia finisce, vuol dire che non era una vera amicizia, cioè l'abbiamo lasciata morire, cioè non c'era l'amore che l'ha sostenuta. Alle piante diamo nutrienti, come ho detto è una cornice l'amicizia, l'amore è la sostanza che ci sta dentro. Ecco, qui ci sono due parole, la lettera ai Galati e Romani, ve la leggo brevemente. Paolo dice: ciò che conta è mantenere fedelmente la fiducia che si esprime attraverso l'amore. Cioè lui dice, insomma, è inutile essere lì, dice, circoncisi, non circoncisi. Sta parlando, insomma, di appartenenze a un gruppo, a un altro, a un'etnia, a un'altra, a un popolo, a un altro. Insomma, dice, quel che importa, quel che conta nella vita è mantenere fedelmente la fiducia che si esprime attraverso l'amore. Sentite, io dopo quello che ha detto Gesù, che abbiamo menzionato, vedete Paolo poi ne parla abbondantemente. Nella lettera ai Romani, al capitolo 13, dice: non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha seguito l'insegnamento del Signore. Infatti i comandamenti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro sono riassunti in questa sola regola: ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa male al prossimo, perciò l'amore è la pienezza dell'insegnamento del Signore. Eccoci, questa è la regola d'oro per poter vivere contenti, non esenti da problemi, perché gli amici, come abbiamo detto, non è che non sono mai in disaccordo, non è una cosa omologata come un casco per andare in motorino. L'amicizia è qualcosa che vive ed è viva. L'amicizia poi consiste, questo amore si manifesta nell'avere l'interesse superiore alla relazione, perché lì si vede il Signore. E quindi io non la lascio morire. La curo, la custodisco. La descrizione che Paolo fa dell'amore non riguarda le sue manifestazioni esteriori, ma le sue proprietà intrinseche. Comunque non lo descrive come un sentimento interiore, poiché l'amore deve agire, dato che la fiducia si esprime nell'amore. Ed è proprio per il fatto che l'amore produce delle azioni che può adempiere l'insegnamento del Signore. Cioè l'amore è la natura di Dio, è la nostra in movimento, in azione, e con chi? Con gli altri, verso gli altri e verso Dio. Ecco, qui chiudiamo perché il tempo sta finendo. La creatività e gli occhi del cuore. Che cosa voglio dire? Voglio dire che con gli occhi del nostro cuore, usando appunto questa metafora, possiamo in qualche modo vedere già nella relazione la manifestazione di quel qualcosa che con quest'arte noi desideriamo far venire in esistenza, l'amicizia. l'amore tra le persone, nelle relazioni con gli altri, perché tutti vedano che siamo andati a scuola di amore dal Signore, a scuola di vita dal Signore, e così diamo testimonianza di Lui e possiamo svolgere il nostro incarico nella pienezza della gioia. Questa la visione interiore del terzo sé e lo sviluppo del suo potenziale, tenere presente questo, ecco, avere dentro questa prospettiva di che stiamo coltivando qualcosa molto cara al Signore e molto cara alla vita stessa. Ok, e qui gli occhi del cuore e la voce interiore possono creativamente dare forma all'amicizia intima. Queste le ultime parole che vi lascio, credo sì, poi non ho altre slide, quindi riassumendo, l'amicizia è un'arte, può essere imparata, tutti abbiamo il potenziale per farlo. Che cosa ci chiede il Signore? Di coltivare e custodire le relazioni che quotidianamente possiamo avere con le altre persone. Noi che abbiamo fiducia, che siamo fedeli nell'avere fiducia nel Signore Gesù il Messia, non possiamo non avere interesse a questo argomento, perché è quello che Lui ci ha lasciato per ultimo. E cioè, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Dall'amore vicendevole che avrete, tutti riconosceranno che siete miei discepoli. Dunque, con queste ultime parole, riferimento alle parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni, io, ecco, come all'inizio, rivolgo di nuovo la mia preghiera allo Spirito Santo perché nel nostro cuore possa suscitare il desiderio di mettere in pratica queste piccole pratiche, scusate il bisticcio di parole, queste pratiche situazioni di vita nel vivere insieme agli altri. Spirito Santo che dimori in noi, che ci fidiamo di Gesù, sviluppa, Signore, dentro di noi il desiderio per vedere l'amore trionfare e l'amicizia svilupparsi tra gli uomini. Ti ringraziamo, Signore. Grazie dunque a tutti voi che siete stati con noi, nostri amici, vi invitiamo mercoledì prossimo, forse no, che giorno è mercoledì prossimo? È il 24, quindi l'8 di gennaio, ecco, grazie, l'8 di gennaio riprendiamo con l'appuntamento del mercoledì sera alle ore 21, ecco, abbiamo spostato dalle 20.30 alle 21 l'inizio della trasmissione sulla web TV, e quindi 8 gennaio concluderemo e continueremo questo argomento dell'amore che tanto ci ha insegnato e dato in questi mesi. Grazie a tutti, un caro saluto da Siena, Canto Nuovo.